Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Maria Rosaria Omaggio incontra Oriana Fallaci con Rosario Tronnolone nel ruolo dell'intervistatore. In questa puntata speciale della nostra serie, l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio ha personalmente curato la stesura della conversazione, basandola su una accurata selezione dei testi originali di Oriana Fallaci, su espressa concessione del nipote, che ringraziamo, Edoardo Perazzi, e della Rizzoni.
Oriana oggi ci parlerà di lei attraverso i suoi libri. La prima domanda riguarda il tuo essere, il suo essere, donna.
Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste, potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere ascoltata.
Però il suo viaggio intorno alla donna lo ha intitolato Il sesso inutile.
Per quanto mi è possibile, evito sempre di scrivere sulle donne o sui problemi che riguardano le donne. Non so perché, la cosa mi mette a disagio, mi appare ridicola. Le donne non sono una fauna speciale, non capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento a parte, come lo sport, la politica e il bollettino meteorologico. Il Padre Eterno fabbricò uomini e donne perché stessero insieme, e dal momento che ciò può essere molto piacevole, e che ne dicano certi deviazionisti, trattare le donne come se vivessero su un altro pianeta dove si riproducono per partenogenesi mi sembra privo di senso.
Non si è certo lasciata intimidire a Teheran nel settembre del 1979, nell'intervista col potere a Khomeini, la prima che abbia concesso dopo il suo ritorno in Iran e l'unica che abbia mai concesso ad una donna.
Di questo chador, ad esempio, che mi hanno messo addosso per venire da lei e che lei impone alle donne, mi dica, perché le costringe a nascondersi come fagotti sotto un indumento scomodo e assurdo con cui non si può lavorare né muoversi? Eppure anche qui le donne hanno dimostrato d'essere uguali agli uomini. Come gli uomini si sono battute, sono state imprigionate, torturate, come gli uomini hanno fatto la rivoluzione.
L'ayatollah l'ha interrotta ribadendo: le donne che hanno fatto la rivoluzione erano e sono donne con la veste islamica, non donne eleganti e truccate come lei, che se ne vanno in giro tutte scoperte, trascinandosi dietro un codazzo di uomini. Le civette che si truccano ed escono per strada mostrando il collo, i capelli, le forme, non hanno combattuto lo Shah. Non hanno mai fatto nulla di buono quelle. Non sanno mai rendersi utili, né socialmente, né politicamente, né professionalmente. E questo perché, scoprendosi, distraggono gli uomini e li turbano. E poi distraggono e turbano anche le altre donne.
Non è vero, Imam. E comunque non mi riferisco soltanto a un indumento, ma a ciò che esso rappresenta, cioè la segregazione in cui le donne sono state rigettate dopo la rivoluzione. Il fatto stesso che non possano studiare all'università con gli uomini, ad esempio, né lavorare con gli uomini, e fare il bagno in mare o in piscina con gli uomini. Devono tuffarsi a parte, con il chador. A proposito, come si fa a nuotare con il chador?
Il suo ultimo romanzo, Un cappello pieno di ciliegie, lo ha definito un bambino, molto difficile, molto esigente. Le è mancato il ruolo di madre?
Esiste l'istinto materno. È sul serio un richiamo al quale non ci si può sottrarre. Un quid che ha inestirpabili radici nella natura e contiene in sé l'amore degli amori, l'amore materno. D'accordo. Per istinto materno si compiono sacrifici pazzeschi, disumani eroismi, delitti disperati. Le cagne più fedeli si sbranano, le gatte più affettuose accecano, le timide coniglie assaltano. In certi casi però i loro neonati li mangiano e le donne li ammazzano. Li strozzano, li squartano, li gettano nell'immondizia. Forse l'istinto materno è un mito, una fandonia, o uno stimolo biologico che con l'amore non c'entra, un erratico impulso che ora si manifesta e ora no, l'impulso di perpetuare la specie.
Eppure il romanzo che ha reso Oriana Fallaci famosa in tutto il mondo è Lettera ad un bambino mai nato.
Non ho avuto figli di carne ed è stato un gran dispiacere. Tutti i miei libri sono i miei figli di carta. E questo Lettera a un bambino mai nato è un figlio un po' speciale, frutto di una disubbedienza. Molte donne si chiedono, mettere al mondo un figlio, perché? Perché abbia fame, perché abbia freddo, perché venga tradito ed offeso, perché muoia ammazzata la guerra o da una malattia. E negano la speranza, che la sua fame sia saziata, che il suo freddo sia scaldato, che la fedeltà e il rispetto gli siano amici, che viva a lungo per tentare di cancellare le malattie e la guerra. Forse hanno ragione loro, ma il niente è da preferirsi al soffrire. Io perfino nelle pause in cui piango sui miei fallimenti, le mie delusioni, i miei strazi, concludo che soffrire sia da preferirsi al niente. E se allargo questo alla vita, al dilemma nascere o non nascere, finisco con l'esclamare che nascere è meglio di non nascere. Tuttavia è lecito imporre tale ragionamento anche a te. Non è come metterti al mondo per me stessa e basta. Non mi interessa metterti al mondo per me stessa e basta. Tanto più che non ho affatto bisogno di te.
In Un uomo, un lettore attento può trovare al riguardo un'altra pagina toccante, emozionante.
Feci appena in tempo a raggiungerti, sfilare la chiave, impossessarmene, ed ecco che con tutto l'impeto della tua rabbia tenti di aprirmi la mano, diminuire la morsa delle mie dita, agguantarmi il pollice, poi l'indice, poi il medio, ma più fai leva, più stringo. Allora mi afferri il polso, me lo torci con malvagità, mi pieghi il braccio e sembra che tu voglia scardinarlo, mi butti per terra e cadi con me che mi difendo male, perché posso porti un braccio solo, una mano sola, però mi difendo e accetto il combattimento, un combattimento sordo, muto, cattivo, una lotta di serpenti che si aggrovigliano per strozzarsi, entrambi decisi a non cedere, e intanto si infliggono colpi. Si fanno male senza che una parola esca dalla loro bocca. L'unico suono è un ansimare affannoso, una specie di rantolo. Ed un tratto, una mazzata mi squarcia il ventre. Un dolore acutissimo. La chiave è nelle tue mani. La mia voce rompe il silenzio per dire ciò che ignori. Il bambino. Ti intrizzisti come colpito da una fucilata in mezzo alla fronte. Rimanesti qualche secondo a fissarmi con gli occhi sbarrati, le labbra dischiuse. Poi esalasti l'invocazione. O Teos, Teos mu, oddio, Dio mio. Poi ti levasti e, dimentico del bagliore che continuava a girare, guizzare impietoso su di noi, intorno a noi, dimentico perfino di me che giacevo sul pavimento trafitta da quel dolore nel ventre, insopportabile ora ed esasperato da mille coltelli. Scoppiasti in un'esultanza così frenetica che sembravi uscito di senno. Ridevi, piangevi, saltavi, ballavi, applaudivi. Non ti accorgevi nemmeno della mia sofferenza. Infatti non per placarla, mi sollevavi alla fine con delicatezza. Mi posavi sul letto con tenerezza, appoggiavi la testa al mio corpo, gorgogliavi. Buongiorno bambino, ancora delle ancore, catena delle catene. Gioia delle gioie, vino di tutti i vini. Tu non sai chi sono io. Io sono te. Ma lo sai chi sei tu. Tu sei me. Sei la vita che non muore. La vita. La vita, la vita. Izoi, izoi, izoi. Scappa dal buio, bambino. Scappa presto e noi andremo lontano, in un posto dove non ci potranno trovare, dove potremo giocare. Basta soffrire. Basta lottare.
Anche se è celebre per la sua prosa, mi fa tornare in mente che in Niente così sia, Sam, prima di essere fucilato, recita una poesia.
Vivere senza l'amore è come vivere in un deserto. È come morire di fame e di sete. Come soffrire mille volte di più. È come piangere soli nel buio. Come ignorare perché siamo nati. Amare, in fondo, vuol dire ragionare. Amico, lo sai, ci sono tanti amori. C'è l'amore per la democrazia, l'amore per i tuoi governanti, l'amore per la giovane moglie e per i figli, l'amore per i compagni in arme. E tutti questi amori sono belli, perché nascono dall'idea dell'amore, perché si ama per affrontare la battaglia, per far fiorire i fiori, per continuare la vita coi nostri bambini. Però, amico, non dimenticare di combattere perché pensi troppo all'amore, o non ci sarà più amore su questa terra.
A proposito dell'amore, in intervista con la storia, racconta il primo speciale incontro con Panagoulis.
Non pensarci più, Alekos. Forse è atroce dirlo. È andata come doveva andare. Perché oggi sei un simbolo cui perfino i nemici guardano con ammirazione e rispetto.
Mi sembri quelli che dicono, Alekos, sei un eroe. Non sono un eroe. E non mi sento un eroe. Non sono un simbolo e non mi sento un simbolo. Non sono un leader e non voglio essere un leader. E questa popolarità mi imbarazza, mi disturba. Te l'ho già detto. Non sono l'unico greco che ha sofferto in prigione. Io ti giuro, questa popolarità riesco a tollerarla solo quando penso che serve quanto sarebbe servita la mia condanna a morte. E allora la giudico con lo stesso distacco con cui accettai la mia condanna a morte. Però, anche messa così, è una popolarità molto scomoda e antipatica. Io, quando mi chiedete cosa farai, Alekos, io mi sento svenire. Cosa devo fare per non deludervi? Ho tanta paura di deludere voi che vedete tante cose in me. Se riusciste a non vedermi come un eroe, se riusciste a vedere solo un uomo in me.
Alekos, cosa significa essere un uomo?
Significa avere coraggio, avere dignità. Significa credere nell'umanità. Significa amare, senza permettere ad un amore di diventare un'ancora. Significa lottare e vincere. Guarda, più o meno quel che dice Kipling in quella poesia intitolata Se. E per te, cos'è un uomo?
Direi che un uomo è ciò che sei tu, Alekos.
Lo ha portato via dalla Grecia, quell'uomo con 10 anni meno di lei, ma troppi di più per le torture. Nessuno poteva fermare una donna tanto famosa quanto determinata. E dopo neanche 3 anni di rapporto, difficile per il passato di entrambi e complicato nel far coincidere un progetto futuro, le è stato strappato. A 50 anni, ferita per la morte di Pasolini e straziata per la perdita di mamma Tosca, gli ha dedicato indimenticabili pagine da eroe in Un uomo.
Eri giovane, per Dio, eri vivo. Non ce la facevi più a stare in quella tomba. Non vedere mai il sole, non vedere mai il cielo, non toccare mai una donna, non poterla accarezzare, non poterle dire ti amo, stare sempre solo, 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 muoversi in un budello di 1,80 m x 90 m, essere sepolto senza essere morto, e fuori la vita, lo spazio, la vita, la luce, la vita, la gente, la vita, l'amore, la vita, il domani, la vita. Quanto è difficile essere un eroe. Quanto è crudele e disumano e in fondo stupido, inutile.
Crudele, disumano e inutile, come la guerra.
Impegnata come era a condannare la guerra, della guerra io ho sempre raccontato gli orrori e basta. Non ho mai avuto la forza di confessare il fascino oscuro, la seduzione perversa che essa esercita. Una seduzione, Dio mi perdoni, che nasce dalla sua vitalità. La vitalità di quella sfida, appunto. Io non mi sono mai sentita così viva come quando, vinta la sfida con me stessa, viva sono uscita da un combattimento, anzi da una guerra.
La più sicura definizione che sa dare Oriana di se stessa è dunque quella di soldato.
Sì, sono un soldato. Lo sono fin da ragazzina, quando nella mia famiglia di antifascisti diventai anche io un partigiano, un soldato. Vi è una lugubre dimestichezza tra me e le armi, me e le esplosioni, me e la paura, il coraggio e la morte. Insomma, con la guerra. E chi dice di non aver paura alla guerra è un cretino o un bugiardo. E bada caso, tutti i cretini e tutti i bugiardi che dicono di non aver avuto paura alla guerra erano, sono, quelli abituati a seguire le guerre da una comoda camera d'albergo. Io al fronte non li ho incontrati mai. Guarda, la guerra si ha sempre paura. Da qualsiasi militare, di qualsiasi razza o nazione te lo dirà. Ti dirà anche che ogni volta è la prima volta. E ogni volta è peggio della volta precedente. Perché ogni volta si sa di più. Si è più consapevoli del rischio. Comunque il punto non è aver paura e superare la paura, agire attraverso la paura. E a me la guerra ha insegnato questo.
È una difesa naturale, un istinto primordiale. Ma hai paura di morire? Forse avrebbe potuto rivolgersi da sola a questa domanda. Anzi, l'ha fatto in Oriana Fallaci intervista a se stessa, l'Apocalisse.
Avere una gran paura della morte. Io no. Non ce l'ho. La conosco troppo bene. La conosco fin da bambina, quando correvo sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale e scavalcavo i corpi della gente che non aveva corso abbastanza. La conosco perché l'ho frequentata troppo, ahimè. In troppi luoghi e in troppe maniere. Al Messico, per esempio, quando m'accadde quel che si sa. In Vietnam, in Cambogia, in Bangladesh, in Giordania, in Libano, quando facevo il corrispondente di guerra e mi trovavo sempre in qualche combattimento o in altre situazioni terrorizzanti. Nel mio cuore. Quando ammazzarono Aleko Spanagoulis. O quando il cancro portò via mia madre, poi mio padre, poi mia sorella Nera, nonché lo zio Bruno. Infine ora, grazie alla malattia e a coloro cui avermi criminalizzato, anzi demonizzato, non basta. Voglio dire, a forza di frequentarla, sentirmela attorno e addosso, con lei ho maturato una strana dimestichezza. E l'idea di morire non mi fa paura.
E qual è la sua conclusione, dunque?
Io sono qui per provare qualcosa in cui credo. Che la guerra è inutile e sciocca. La più bestiale prova di idiozia della razza terrestre. Io sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo che si esalta per un chirurgo che sostituisce un cuore con un altro cuore e poi accetta che migliaia di creature giovani, col cuore a posto, vengano mandati a morire come vacche al macello per la bandiera.
Dopo la morte di Panagoulis si è definitivamente stabilita a New York, diventando americana.
Io sono italiana. Sbagliano gli sciocchi che mi credono ormai americana. Io la cittadinanza americana non l'ho mai chiesta e l'ho gridato al mondo intero nella rabbia e l'orgoglio.
Tutte queste esperienze sono state realizzate nell'essere scrittore.
Eccole, infine. Scoprire la magia dello scrivere. Quel bisogno di vomitar sulla carta ciò che si pensa o si ricorda o si è visto in un dialogo pazzo tra se stessi e una massa senza volto. O un monologo ancor più pazzo per sentirsi meno soli. Quando avevo 5-6 anni, non concepivo nemmeno un mestiere che non fosse il mestiere di scrittore. Il giornalismo all'inizio fu per me un compromesso, un mezzo per arrivare alla letteratura.
Eppure, persino prima di arrivare a intervistare la storia, le interviste sembravano già destinate a divenire un libro. Orson Welles scrive, nella prefazione ai 7 peccati di Hollywood, «Quel che ammiro nel resoconto della signorina Fallaci non è dunque il rispetto della verità, ma quel tocco originale che si aspettava da tempo».
Sa, quando ero bambina dormivo nella stanza dei libri, nome che i miei amati e squattrinati genitori davano a un salottino stracolmo di libri comprati faticosamente a rate. Sopra lo scaffale del minuscolo divano da me chiamato il mio letto c'era un librone con una dama velata che mi guardava dalla copertina. Una sera lo ghermie. La mamma non voleva. Appena se ne accorse me lo tolse di mano. Vergogna, questa non è roba da bambini. Ma poi me lo restituì. Leggi, leggi, va bene lo stesso. Così le mille e una notte divennero le fiabe della mia fanciullezza e da allora fanno parte del mio patrimonio libresco. Devo dire che scrivere è una cosa molto seria per me. Non è un divertimento o uno svago o uno sfogo. Non lo è perché non dimentico mai che le cose scritte possono fare un gran bene, ma anche un gran male. Guarire oppure uccidere. Studia la storia e vedrai che dietro ogni evento di bene o di male c'è uno scritto. Un libro, un articolo, un manifesto, una poesia, una preghiera, una canzone. Un inno di Mameli, una marsigliese, uno Yankee Doodle Dandy, o peggio, una Bibbia, una Torah, un Corano, un Das Kapital. Così non scrivo mai alla svelta, cioè di getto. Sono uno scrittore lento, uno scrittore cauto. E sono anche uno scrittore incontentabile. Non assomiglio davvero a quelli che si compiacciono sempre del loro prodotto manco urinastero ambrosia. In più ho molte manie. Tengo alla metrica, al ritmo della frase, alla cadenza della pagina, al suono delle parole. E guai alle assonanze, alle rime, alle ripetizioni non volute. La forma mi preme quanto la sostanza. Penso che la forma sia un recipiente dentro il quale la sostanza si adagia come un vino dentro un bicchiere. E gestire questa simbiosi a volte mi blocca. Ora invece non mi bloccava per niente.
Tutta la straripante passione che trapela in ogni suo scritto, dove non manca mai di invocare Dio, mal si coniuga però col suo definirsi atea e lontana dalla religione.
Ho tentato di spiegarlo nella forza della ragione. Io sono un'atea cristiana. Non credo in ciò che indichiamo col termine Dio. L'ho già scritto nella mia prima sfera armillare. Dal giorno in cui mi accorsi di non crederci, cosa che avvenne assai presto, cioè quando da ragazzina incominciai a logorarmi sull'atroce dilemma: ma Dio c'è o non c'è? Penso che Dio sia stato creato dagli uomini e non viceversa. Penso che gli uomini lo abbiano inventato per solitudine, impotenza, disperazione, cioè per dare una risposta al mistero dell'esistenza, per attenuare le irresolubili domande che la vita ci butta in faccia. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Che cosa c'era prima di noi e di questi mondi, miliardi di mondi, che con tanta precisione girano nell'universo? Che cosa ci sarà dopo? Ma penso che l'abbiano inventato anche per debolezza, cioè per paura di vivere e di morire. Perché vivere è molto difficile, morire è sempre un dispiacere. E il concetto di un Dio che aiuta ad affrontare le due imprese può dare un sollievo infinito. Lo capisco bene. Infatti invidio chi crede, a volte ne sono addirittura gelosa. Mai però fino a maturare il sospetto, quindi la speranza che quel Dio esista, che con tutti quei miliardi di mondi abbia il tempo e il modo per intracciare me, occuparsi di me. Ergo, me la cavo da sola. No, tuttavia, ripeto, sono cristiana.
Nel 2005 scrisse a Monsignor Rino Fisichella, il quale l'aveva difesa con un'intervista.
New York, giugno 2005. Monsignore, lei mi ha commosso. Naturalmente sapevo bene chi fosse il rettore della Lateranense, il vescovo che ragiona al di là degli schemi e senza curarsi del politically correct. Ma a leggere la sua intervista al Corriere ho rischiato davvero la lacrima, io che non piango mai. E mi sono sentita meno sola, come quando leggo uno scrittore che si chiama Joseph Ratzinger.
E gli chiese di incontrarlo, è in segreto.
Grazie di aver capito così bene, perché in lui vedo un compagno dell'anima. E perché affermo che se un ateo e un papa dicono la stessa cosa, e in quella cosa deve esserci qualcosa di profondamente vero, disperatamente vero. Il guaio è che sono molto malata. Ormai l'alieno mi divora persino gli occhi. Vorrei parlarle anche dell'importantissima cosa di cui suppongo lei sarà al corrente. Il desiderio di incontrare zitta zitta e lontano da occhi indiscreti sua santità. Sai, il desiderio che mi accompagna da quando cominciai a leggere i suoi libri. Quando venne eletto papa feci sì capriole di gioia, ma nel medesimo tempo pensai, oddio, ora non potrò più vederlo. E con un sospirone mi rassegnai.
Ci riuscì. Ebbe udienza a Castel Gandolfo da Ratzinger. Scriveva in terza persona, Monsignor Fisichella, per evitare che, semmai qualcuno avesse aperte le lettere, non identificasse chi doveva avere udienza dal Papa. Prima, nell'attesa, visse qualche giorno a casa di Monsignor Fisichella, che odiava il fumo. Come riuscì a farsi sopportare?
La nostra amica parte lunedì. In città la poveretta si chiuderà in casa, come Diogene dentro la botte. Anche perché, essendo stata almeno 12 ore senza fumare, avrà la pressione sotto i 60. Ho una preoccupazione che non mi aveva mai sfiorato il cervello. Oddio, oddio. Non ci vorranno mica gli abiti da cerimonia. Ai quelli non li ho. Non più. Ho soltanto spartane giacche da uomo. È lecito imporle a un sovrano? A ciò si aggiunge l'incubo della testa coperta. O io i veli in testa non li porto neanche morta, neanche per coprire i capelli lasciati dalla chemioterapia. I copricapo a conci non ne posseggo. E se l'etichetta l'impone? Come si fa? No, sembrano scemenze, ma non lo sono. Dopo 26 anni non mi sono ripresa dal trauma che soffrii con lo Chador, quello che mi tolsi facendo infuriare l'Ayatollah. A casa avrei bisogno di un ferro da stiro e due candele, quelle che assorbono il fumo. Me lo insegnò Andreotti, che al mio arrivo nel suo studio accese subito una candela. «Ma come accendi una candela a me?» gli chiesi. E lui rispose: «No, no, l'accendo alle sue sigarettacce». «Cercherò di controllarmi, lo prometto, ma la candela ci vuole lo stesso».
Nel libro «Se il sole muore» racconta di aver fatto fumare anche un astronauta.
«Sigaretta maggiore? Ho già dimenticavo che gli astronauti non fumano». E lui: me la dia, non dovrei, non dovremmo, però me la dia». E l'afferrò come si afferra una corda quando si è nuotata a lungo e si è stanchi. Poi con quella corda in mano si mise a cercare i fiammiferi. Li cercava dappertutto, nelle tasche della giacca, dei calzoni, e ad ogni gesto si disarticolava un pochino. Sembrava quasi di udire le giunture che facevano crack crack. Finché non si udì più alcun crack, e al posto del crack ci fu un uomo cui accendevo la sigaretta. Allora io sedevo, l'astronauta sedeva. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io tacevo, lui taceva. Io gli offrivo una sigaretta, lui mi offriva una sigaretta. Capitava a volte che le sigarette si scontrassero rompendosi. A volte invece riuscivamo a portarle alle labbra, ma in questo caso io gliela volevo accendere, lui me la voleva accendere, e tira a molla col fiammifero acceso, finivamo col bruciarsi le dita. No, l'incidente aiutava. Si è fatto male? No. Si è fatta male lei? Sì. Ci siamo fatti male tutti e due. Oh, accidenti ai fiammiferi. È meglio la macchinetta. Insomma, si cominciava a parlare.
Nel 1991-92, dopo l'esperienza in Libano sfociata nel libro Inshallah, Oriana Fallaci si ammala di cancro. È l'ennesima battaglia. L'idea che qualcosa le cresca dentro e che questo possa stroncare tutti i suoi progetti futuri la atterrisce e in egual misura la riempie di rabbia. Il cancro, nella sua visione della vita, diventa un nemico da combattere. Lo battezza l'alieno.
Odio quest'alieno. Vorrei sputargli in faccia, strangolarlo, distruggerlo. Ma sento che sono finita. Il futuro si è fatto corto. Sfugge di mano con l'inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra. Ah, se la vecchiaia potesse durare in eterno. Ha un solo difetto, questa splendida stagione della vita. Non dura e si conclude come sappiamo. No, su questo sono assolutamente d'accordo con Anna Magnani. La Magnani odiava la morte quanto la odio io. E un giorno mi disse: «Porca miseria, è così ingiusto morire dal momento che siamo nati».
E per ricordarla, cosa vuol lasciarci?
Tutto quel che ho scritto. Perché dai libri nascono i libri. Come dalla gente nasce la gente. E ciò significa, ecco, significa che vorrei morire un po' meno quando morirò.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Maria Rosaria Omaggio ha incontrato Oriana Fallaci con Rosario Tronolone nel ruolo dell'intervistatore.